Quante volte abbiamo pronunciato la frase le 8 e 40 minuti, ma a costo di essere prevedibili, lo ribadiamo anche oggi per essere coerenti con il cronometro, le 8 e 40 minuti quando comincia una nuova puntata del giorno delle locuste. Anche il professor Di Stefano a fianco a me allarga le braccia come il Cristo Redentore, dice: che dobbiamo fare? Se sono le 8 e 40, sono le 8 e 40.
Sì, anche perché
i numeri sono
se
numeri.
Se sei in diretta lo devi dire.
Mannaggia, stavolta siamo d'accordo, prof.
Assolutamente d'accordo.
È bello cominciare una puntata in piena concordanza. A proposito di concordanze e discordanze, lei quando fa il risotto fa tostatura a secco o invece lo tosta già con l'olio, il burro, la cipolla?
Olio e cipolla senza burro.
Ah, attenzione. Quindi c'è una concordanza con l'olindo. Olindo, quello di erba, lo raccontavamo stamattina in rassegna stampa che Olindo resiste in carcere cucinando risotto alle verze e propone oggi sulle colonne di Libero la sua ricetta del risotto alle verze. Io invece preferisco la tostatura a secco, e comunque vabbè, insomma, l'importante era capire quale fosse il suo orientamento per parlare anche agli uomini e alle donne.
Secondo te Donald come lo preferisci?
Non lo so, francamente non lo voglio sapere,
nemmeno io,
anche perché non è questo il suo territorio, il suo bagno, il suo living e la sua cucina è il crack delle banche, non è altro, è il luogo perfetto dove sentirsi semplicemente Andrea. Qual è il luogo perfetto in cui si sente semplicemente se stesso?
Non so, il luogo perfetto
dove sentirsi
un'isola al mare.
Un'isola al mare, come Robinson Crusoe,
esatto.
Cibandosi di muschi e di licheni.
Stromboli,
bello, fa neorealismo, Rossellini.
Beh, no.
E soprattutto Vulcano che erutta, trasformando i mercati in una Pompei meritevole di essere cancellati. Allora, diciamo subito una cosa, non parleremo dello spread in questa puntata.
Assolutamente, non è prevista in scaletta.
Del giorno delle locuste, siamo ormai esauriti dalle questioni Europa, debito, spread, quindi salutiamolo, lo spread, perché siamo delle persone cortesi. Diciamogli ciao spread,
sì,
buona
sì,
giornata.
Ciao. Sì, arrivederci.
Arrivederci, ci sentiamo lunedì perché poi i mercati chiudono durante il fine settimana, ma lei lo ha già evocato e oggi vuole partire di nuovo da Donald Trump, perché a meno di una settimana dall'accordo con la Cina, Trump torna all'attacco con una minaccia nei confronti degli esportatori di auto verso gli Stati Uniti.
Sì, ha colto un po' tutti di sorpresa, anche ha fatto imbestialire da quello che sembra soprattutto i vertici cinesi, perché Trump ha lanciato un nuovo affondo minacciando dazi del 25% contro auto e componentistica di importazione, e tanto per capire da dove arrivano le automobili vendute negli Stati Uniti, il 56% è prodotto appunto sul suolo americano, l'11% arriva dal Messico e l'11% dal Canada, l'11% dal Giappone, il 4% dalla Germania. Quindi dal punto di vista del sistema automobilistico non è la Cina a rischiare di essere colpita, almeno per quanto riguarda la esportazione di automobili negli Stati Uniti. Diverso il capitolo per quanto riguarda ovviamente la componentistica, comunque grande preoccupazione soprattutto appunto in Germania, Giappone e Corea del Sud, perché la Corea del Sud esporta il 4% delle autovetture vendute negli Stati Uniti. Difficile capire che cosa significhi e cosa ci sia dietro, ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Katainen, che Unione Europea che sembra a questo punto, dopo i colloqui che ci sono stati con la Cina la scorsa settimana, che hanno portato appunto a una sorta di compromesso, Unione Europea che sembra quella più in difficoltà e più pressata dalle minacce complessive di dazi o dalle dazi già attuati. Ricordiamo che per ora siamo in una fase in cui è stato rinviato solo alla fine del mese di maggio, in teoria il primo giugno dovrebbero entrare in azione nuovamente cioè per la prima volta i dazi nei confronti dell'acciaio e dell'alluminio eventualmente esportato, e sappiamo che non è poco, dall'Europa verso gli Stati Uniti.
E tra l'altro i dati che poc'anzi ci ha riportato ci illuminano su un paradosso, ovvero che alla fine Trump fa molti più danni, la faccia ben più cattiva con la Corea del Sud che con la Corea del Nord.
Assolutamente, dal punto di vista prettamente commerciale è ovvio che per la Corea del Sud, sia nel campo dell'alluminio, ricordiamolo, la Corea del Sud è uno dei principali produttori di acciaio a livello mondiale, sia nel campo appunto degli automobili, il vero questa politica dei dazi rischia di assegnare delle mazzate vere nei confronti della Corea del Sud, oltre che del Giappone e dell'Unione Europea.
Il vero rischio che per quanto riguarda l'Italia è che Trump possa mettere i dazi anche sui dischi italiani, perché come ci ricorda il sito della Stampa oggi in prima pagina, I Like Chopin di Gazebo ha conquistato anche i vietnamiti negli Stati Uniti. Segue video intervista esclusiva a Paul Mazzolini, in arte Gazebo, protagonista di quella memorabile stagione degli anni Ottanta che lei ha romanticamente vissuto sulle note di quel brano. A proposito di auto, faccio per dire, ma di che stai parlando? Non le risulta, I Like Chopin, mai sentita prima, no. Va bene. Torniamo alle auto però, perché non mi ha messo in scaletta, ma oggi sta su alcune prime pagine, la Stampa di Torino per esempio, nella versione cartacea, l'accordo che c'è stato tra Volkswagen e Apple per l'orizzonte famoso e al momento non ancora raggiunto dell'auto che si guida da sola.
Sì,
ha fatto il gesto come per dire ma chi se ne frega.
No, come per dire che sembrano un po' quegli accordi fatti appositamente per da una parte far star buono il mercato e dall'altro guadagnare qualche punto in borsa, perché anche in questo caso sì, la stampa lo mette in prima perché effettivamente l'ipotesi è che l'accordo Apple-Volkswagen possa avere delle ripercussioni specificatamente su Torino, dove c'è un polo di ricerca sul tema dell'automotive, in particolare lo stabilimento Ital Design che faceva parte del gruppo di Giorgetto Giugiaro, ma da questo punto di vista l'impressione è che è un po' come l'accordo, forse ti ricordi, tu l'avevi immediatamente raccolto, FCA Google per l'auto. Si è visto qualcosa? Zero assoluto, non ci risulta che stia succedendo nulla, anche perché
no, però Marchionne è stato bello crederci.
Sì, Marchionne è impegnato a fare il massimo degli utili, perché così ridurre l'indebitamento, così porterà a casa un'ennesima ultra mega liquidazione simile a quella che ricevette quando lasciò l'azienda svizzera per passare alla guida di Fiat.
Torniamo ai fulmini di Trump, che si abbattono a targhe alterne sulla Corea del Nord, ma si sono abbattuti invece in modo mirato sulla Dodd-Frank. Dai giorni dell'insediamento, anzi dai tempi della campagna elettorale, si aspettava che arrivasse il momento dello smantellamento della Dodd-Frank, che è una delle regole che sono state imposte dopo la crisi finanziaria.
Sì, il grande pacchetto, diciamo, regolamentare varato dall'amministrazione americana durante la presidenza Obama e porta il nome appunto la Frank Dodd, dei due presidenti delle commissioni parlamentari del Congresso e quindi della Camera e del Senato degli Stati Uniti. Come promesso arrivano le prime picconate, lo raccontiamo nel dettaglio su valori.it, perché in Italia questa notizia non è stata presa in considerazione, anche perché l'elemento interessante è che queste picconate alla Frank Dodd arrivano da un congresso bipartisan, nel senso che il voto è stato un voto assolutamente appunto bipartisan. 33 democratici hanno approvato la proposta dei repubblicani, e quindi i deputati favorevoli sono stati 258, 159 quelli contrari. Di che cosa si tratta nel caso specifico? Della sospensione della Frank Dodd, in particolare delle regole legate al divieto di utilizzare i fondi della clientela per investimenti di natura speculativa o comunque finanziaria, ecco, questo divieto cade per ora per le piccole banche. E questa è un po' la dimostrazione appunto di come le promesse per favorire Wall Street vengono mantenute anche con questo voto bipartisan, e quindi con i democratici che come al solito vanno a ruota quando si tratta di difendere la lobby finanziaria.
Attenzione cari amici, fermate l'automobile, cari colleghi, fermate le rotative, perché si è aggiunto un nuovo gustoso aneddoto, un nuovo interessante particolare alla biografia del premier incaricato Giuseppe Conte. Perché sa, professor Di Stefano, con chi diede la sindaca Virginia Raggi il primo esame di diritto all'università? Vediamo se è perspicace.
Col professor Conte,
proprio così, svelato il curioso aneddoto, era severo, ha detto Virginia. La Raggi diede il primo esame con Conte, Di Maio punta a dare l'ultimo esame con Conte, così magari riesce a laurearsi, ma questo già l'avevamo detto. Restiamo invece dalle parti del Dipartimento di Giustizia americana, che ha aperto un'inchiesta sulla manipolazione delle criptovalute.
Sì, questa è un'altra di quelle notizie appunto che può produrre effetti rilevanti sul mercato finanziario. Il dipartimento, la notizia è stata data ieri mattina da Bloomberg, sostanzialmente il Dipartimento della Giustizia ha aperto un'indagine penale per accertare se ci siano state manipolazioni nel prezzo del Bitcoin e di altre criptovalute come Ethereum. C'è stata un'immediata discesa appunto dei valori, ormai siamo intorno ai 7.700 dollari, ricordiamo quando da questi microfoni sul finire del 2017 parlavamo della super bolla che aveva portato intorno ai 19.000 dollari il valore dei Bitcoin. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente i procuratori federali stanno collaborando con la Commodity Future Trading Commission sull'ipotesi che ci siano stati degli investitori che hanno manipolato i prezzi, quindi hanno sostanzialmente modificato l'andamento delle quotazioni per poi incassare guadagni stratosferici a danno dei tanti che sono caduti nella trappola appunto della bolla dei Bitcoin.
A proposito di bolla, visto che l'hai evocata, non c'è una bella bolla della settimana? Eh? Non l'ho vista in scaletta.
No, non ho visto una bolla della settimana, a meno che tu non voglia considerare, come dire, la bolla all'incontrario, la questione della lira turca.
No, che... così è un po' tirata per i capelli, ma adesso ci arriviamo alla lira turca. Adesso ho messo bolla su Google Notizie e mi è uscito Le Manic, che non so cosa sia, allarme Stati Uniti, nuova bolla sul credito. Sa
no,
niente?
No, non so nulla.
Non le risulta?
Nulla, no.
È la prima volta che dice, che proclama il socratico so di non sapere.
Se non lo so, non lo so.
Ah, ma è un dato di onestà ormai, intellettuale, però mi sorprende.
Ma ormai... lo dico sempre quando
no,
non
certo,
lo so.
Certo, però sa sempre tutto, e quindi
no,
è questo che... No, hai evocato la lira turca, perché questo è un periodo, a proposito di evocazioni, in cui si evoca costantemente il ritorno alla lira, e a proposito di lire, non che la lira turca se la stia passando bene.
No, se la passa veramente malissimo, è in corso, non da oggi, un vero e proprio tracollo delle quotazioni della lira turca, nonostante la stretta sui tassi che è stata varata dalla banca centrale come misura d'emergenza proprio per cercare di arrestare la caduta. La lira turca solo negli ultimi mesi ha perso più del 50% del suo valore, e l'economia turca è in grande difficoltà, perché ovviamente la svalutazione della lira si sta portando dietro una spirale inflazionistica fuori controllo, e non si conoscono più bene i conti del bilancio pubblico del sultano Erdogan, e quindi è difficile capire se la situazione appunto della Turchia sia sull'orlo, come per l'Argentina, di una vera e propria crisi di natura finanziaria, con il possibile ricorso, come ha già fatto l'Argentina, a prestiti del Fondo Monetario Internazionale. Non sono noti i dati ufficiali sulle riserve, ma questa è la sostanza nel senso che l'inflazione sta viaggiando a due cifre mensili in Turchia, e questo sta creando grandi difficoltà alle imprese, soprattutto in una situazione nella quale la Turchia, lo ricordiamo, ha puntato moltissimo negli ultimi anni sulle esportazioni.
Occhio che rischia la lira turca, se va avanti a comportarsi così Erdogan la fa arrestare, la mette ai lavori forzati e poi non esce più. Attenzione, lira turca l'ha già in parte segnalato, ma siamo di fronte a uno scenario non dissimile da quello argentino.
Sì, quello argentino, sono iniziati i colloqui tra il governo Macri e il Fondo Monetario Internazionale per la concessione di un'ennesima linea di credito. Nel frattempo, in settimana, Franklin Templeton, che è uno dei grandi fondi internazionali, ha annunciato di aver acquistato circa 3 miliardi di dollari di bond argentini, e veramente sembra il déjà vu per chi se lo ricorda. Ritornano alla mente le grandi operazioni speculative dei fondi che portarono l'Argentina, proprio con l'avvento di Macri, a dichiarare sostanzialmente una sorta di cedimento e a pagare un rendimento pari al 1200% al fondo Elliott, lo stesso di Telecom, che aveva rastrellato titoli argentini e poi aveva aperto una causa negli Stati Uniti contro la presidenza argentina e contro la presidente Kirchner, che si rifiutava di pagare.
Le 8:57 minuti, dopo aver
con quella penna.
Cos'è che vuoi, la penna?
Sì, professore, fermo con quella penna.
Fermo con quella penna?
Sì, stavi schiacciando la penna.
Ah!
Accusano me.
Ah, si sentiva che facevo tic 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 tic, tic. Ma va veramente?
Sì, ci ha scritto un ascoltatore.
No, ma era per fare, per dare l'idea del formicolante lavorio dietro le quinte di questi microfoni, mentre si scrive, si pensa, si danno, come abbiamo sentito, notizie inquietanti, proprio per evitare che alla fine siano sempre brutte notizie, quelle che ci porta i microfoni del giorno delle locuste. Prima di andare in pubblicità, chiudiamo con una bella notizia: Eleonora Pedron ritrova il sorriso grazie alla bella storia d'amore con la iena Niccolò De Vitis, lo riporta il Corriere della Sera adesso in prima pagina. Facciamo gli auguri ai ragazzi per una bella...
Ma per favore, ti prego.
Ha già salutato lo spread,
sì, appunto,
non esageriamo. Va bene, pubblicità 68, poi torniamo nella seconda parte con anche il professor Santoro.